La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Con Fabrizio Forno, il lunedì La Bottega del Forno, dalle 14 su radiocittaperta.it.
Queste atmosfere sicuramente, come dire, tipicamente medievali ci introducono appunto al tema del film di oggi. Questo è un album che si chiama Ballade Monodique dell'Ars Nova Florentine. L'autrice è Esther Lamandier e il brano si intitola Che ti cova. È appunto un brano da un album che è tutto quanto ispirato e per certi versi mosso dal, come dire, dal grande libro da cui è tratto il film di oggi, che come spesso, anzi come sempre accade, voglio che sia il nostro esperto di cinema Marcello Gerardi a spiegarci e soprattutto a del quale dare subito il titolo. Marcello, ci sei?
Sì, sono qui, buongiorno Fabrizio.
Ben ritrovato a radiocittaperta.it.
Ben trovato a te.
Allora, queste musiche sono tratte appunto da un album che porta il nome del libro da cui è tratto il film di cui parliamo oggi.
Eh già, parliamo del Decameron di Boccaccio nella versione di Pierpaolo Pasolini.
Del quale, come accennavo prima ai nostri ascoltatori, non è possibile rintracciare brani della colonna sonora, seppur importante perché è composta dallo stesso Pasolini e da Ennio Morricone, ma diciamo ci accontentiamo, per così dire, di atmosfere comunque molto calzanti, ma che non provengono dal film stesso. Chiusa parentesi, vai.
Sì,
pure.
Pasolini, diciamo, compose delle nenie, cioè si ispirò delle nenie popolari, e Morricone praticamente le musicò, diciamo, sostanzialmente. Quindi il film è quasi così, una narrazione musicale folcloristica, insomma, folclorica, medievale, con alcuni arpeggi medievali, insomma, però ecco, effettivamente capisco, insomma, non era sicuramente commerciabile, insomma.
Allora, siamo appunto arrivati a parlare di un ennesimo film del 1971, che più andiamo avanti più si dimostra di essere un anno particolarmente memorabile.
Sì, Pierpaolo Pasolini veniva da una serie di film che aveva appunto fatto negli anni precedenti, i classici Medea e di Porè, ed anche il bellissimo e misterioso Teorema, dove, a parte la rivisitazione della tragedia classica e l'analisi dell'inconscio e dei rapporti di classe di Teorema, aveva scandagliato l'animo umano con un impegno spasmodico. A un certo punto, stanco, diciamo, di questa immagine che dava al suo cinema, decise: io devo cambiare registro e devo fare un film popolare, un film che arrivi a tutti, un film che non sia per un pubblico colto, intellettuale, che debba cercare significati o metafore, ma un film credibile e che sia utile, diciamo, al divertimento di tutti. e decise quindi di fare la famosa trilogia della vita. Trilogia della vita coerente, prima il Decameron e poi i racconti di Canterbury, perché lui considerava Chaucer, diciamo, ed in parte lo era, Chaucer fu influenzato da Boccaccio, e il Fiore delle Mille e Una Notte, ispirato appunto al famoso libro delle Mille e Una Notte. Vedeva in questa trilogia della vita una continuità poetica, una continuità, se vogliamo, anche tematica, stilistica, e sono tutti e tre, diciamo, film di alto livello. Insomma, forse il Decameron è quello forse che colpì di più, una totale novità per l'epoca. Naturalmente fece scandalo, ebbe 80 denunce e addirittura, e alla fine comunque fu assolto e vinse anche il secondo premio, diciamo, al Festival di Berlino, l'Orso d'Argento. Pasolini decise una trasformazione dell'opera di Boccaccio, cioè la fece sua, nel senso che lui non rappresentò la borghesia mercantile colta che in qualche modo, insomma, Boccaccio, di cui Boccaccio ci parlava, ma trasferì le novelle sulla base popolare, nel quello che chiameremmo il sottoproletariato pasoliniano, dove ci sono furfanti, dove ci sono piccoli mercanti, dove ci sono appunto personaggi del popolo, e decise che il dialetto napoletano, e non quello fiorentino, era più adatto, perché il popolo napoletano gli sembrava il più adatto a recepire una tematica popolare, a esprimere una dinamica di questo genere, consona alle novelle di Boccaccio, perché lo riteneva più autentico, in odio, come disse lui, alla massificazione neocapitalistica che già nel 71 era avanzata nel nostro paese, nel mondo. Lui era reduce pure da esperienze fatte in Africa nei mesi precedenti, dove aveva anche girato appunti per un'orestiade africana, altro film che bisognerebbe andare a rivedere, e dove era entrato in contatto con le mitologie appunto indigene e con soprattutto gli stili di vita delle persone di colore che vivevano in questi villaggi. E lui pensava che Napoli, di tutte le città italiane, era quella più adatta, se vogliamo, a ricordare quel mondo, perché riteneva che i napoletani fossero un popolo autoctono che si lasciasse vivere secondo i suoi criteri, senza farsi troppo influenzare dalla modernità, e che naturalmente marciavano, camminavano verso l'estinzione, sarebbero finiti, diciamo, nella morte e nell'estinzione, perché il tema della morte, nonostante questa trilogia si chiami trilogia della vita, è molto presente nel cinema pasoliniano, la vedremo in che modo. Scelse diverse novelle, ci furono praticamente vari ripensamenti di sceneggiatura, vari elementi diversi, alla fine furono scelte 9 delle novelle di Boccaccio, quelle che lui ritenne più consone, in qualche modo, ad esprimere la sua tematica. E si comincia con quella famosa di Andreuccio da Perugia, insomma, una delle novelle più famose, se vogliamo, del Boccaccio, interpretato da Dinetto Davoli, è il mercante di Perugia che viene a Napoli per comprare i cavalli, viene irretito da una ragazza che lo vede per strada, che aveva appunto teneva una borsa con delle monete. Questa ragazza si presenta, lo invita a casa e gli dice di essere la sorella, lo invita a rimanere, una sorella avuta da un rapporto del padre illegittimo. Lui se la beve
a bocca,
rimane appunto in questa casa e nell'atto di fare, mentre va al bagno, praticamente avevano segato una trave, lui cade nel liquame e praticamente viene derubato, riesce miracolosamente a uscire dal liquame, a ritrovarsi nella strada, fortunatamente viene cacciato via da tutti, ovviamente le stesse comari dalla finestra che erano d'accordo con la ragazza dicono: ma chi sei, chi ti conosce? E lui quindi scappa via e incontra altri due, diciamo, due persone che così di malaffare, se vogliamo, e insieme, insomma, decidono di fare un colpo, cioè di andare praticamente in una chiesa dove era morto un, diciamo, un prelato importante e che aveva oro, un anello in particolare. Lui si cala dentro questa bara, ce lo fanno entrare, tira fuori, diciamo, dei gioielli e l'anello se lo tiene per sé, che era la cosa più preziosa. I suoi, diciamo, compari indispettiti lo chiudono dentro praticamente, lui rimane chiuso dentro questa bara, diciamo, ma nel frattempo arrivano altri ladri che vogliono cercare, insomma, di arricchirsi tramite questi gioielli, e lui molto furbamente che cosa fa? Addenta, appena uno di questi entra dentro, lo addenta alla caviglia facendo credere che il morto, insomma, in qualche modo ha reagito, scappano via e lui con l'anello diventa ricco. Quindi questa, ed è interpretata questa novella molto bene da Ninetto Davoli, che veramente nel ragazzo ingenuo che però alla fine trova...
Si fa furbo, diciamo.
Sì, insomma, alla fine è più furbo di tutti, ci sta proprio molto molto bene. Adesso, diciamo, inutile parlare, insomma, se per parlare di tutte le novelle dovremmo... diciamo,
allungarci troppo, insieme. Certo.
Però diciamo che questa novella è una di quelle più principali. Cosa avviene nella sostanza? Avviene che lo stesso Pasolini è un trade union di questo film, perché interpreta l'allievo di Giotto, un allievo di Giotto che si reca, sia pure vestito di stracci, a Napoli perché deve restaurare dei dipinti e deve crearne di nuovi presso la chiesa di Santa Chiara. E molto spesso ci sono intermezzi in cui lui, pensoso, immagina e in crisi creativa, non riesce a pensare a come quest'opera dovrà essere. Questo è uno dei trade union. L'altro trade union del film è dato dal personaggio di Ser Ciappelletto, che sarebbe Franco Citti, cioè i feticci di Pasolini. Citti e Davoli hanno i ruoli forse più importanti. Questo Ser Ciappelletto, che si vede all'inizio del film, che praticamente getta un sacco con un cadavere dentro, diciamo, in un burrone, poi ritorna in una novella dopo aver fatto malefatte tutta la vita. Era fuggito, insomma, per fuggire dalla polizia, diciamo, dai gendarmi di allora, si reca in una città del nord e lì comunque sente, insomma, si ammala e praticamente sente che, insomma, ormai le sue forze stanno venendo meno, e quindi sul letto di morte riesce a convincere un sacerdote che chiama per l'estrema unzione che lui in realtà è un santo. Cioè un uomo che durante tutta la sua vita ha fatto solo malefatte e addirittura vantandosi continuamente, perché anche in altri momenti del film si vede, cioè alla fine viene santificato, beatificato dopo la morte e diventa quasi un oggetto di culto presso la cittadina dove muore. Allora, questo è uno degli elementi dell'ironia pasoliniana, del sarcasmo anche in certo senso, no? E del continuo richiamarsi alla vita in contatto con la morte. Perché? Perché lui descrive questo sottoproletariato come in preda, diciamo, e così gioiosamente in preda agli istinti più naturali che lui ritiene che esistano, non costruzioni mentali o costruzioni, diciamo, morali. Loro dicono, hanno voglia di fare l'amore, fanno l'amore, hanno voglia di tradire, tradiscono. E ci sono due episodi addirittura che parlano di suore nel convento che hanno rapporti sessuali cercati e appunto praticati con gioia e trasgressione. E praticamente perché c'è questo continuo contatto con la morte? Perché ogni tanto ritorna, diciamo, questo sfregio. Da una parte il film vuole essere quasi una sfida alla morte, dall'altro ritorna. E guarda caso, in uno degli episodi, se vogliamo, più leggeri apparentemente del film, appare invece realmente ed è uno degli episodi più drammatici, cioè praticamente tre ricchi mercanti, si noti che appunto in fondo Pasolini vede in questi tre ricchi mercanti sicuramente l'antitesi di quello che lui intende come popolare, come gioioso, come, cioè si ingelosiscono questi qua per il rapporto anche intenso sessualmente che la sorella, la loro sorella ha con un garzone, quindi diciamo una persona che loro ritengono di rango non
inferiore.
Di rango inferiore. Lo invitano quindi a fare diciamo una passeggiata, una corsa, tra l'altro una delle immagini più belle del film è quando questi tre si rincorrono per gioco, queste quattro persone si rincorrono per gioco e a un certo punto si ferma lui, si ferma questo ragazzo che ingenuamente aveva accettato l'invito dei tre fratelli, quasi presagisse qualcosa e infatti loro lo uccidono e nascondono il cadavere nel giardino dove giocavano. Alla ragazza dicono che era partito per affari per la Sicilia e che sarebbe tornato dopo alcune settimane, ovviamente la ragazza non se la beve e in sogno gli appare il fantasma del suo compagno che gli dice guarda mi hanno ucciso e mi hanno sepolto nel giardino, quindi lei va la mattina dopo, chiede il permesso perché siamo a livello che doveva chiedere il permesso ai fratelli per uscire e va appunto nel giardino, lo diseppellisce, gli taglia la testa e la mette in un vaso di fiori per conservarla nella sua camera. Quindi c'è anche questo aspetto tragico che però Pasolini ne fa quasi, come dire, un elemento, insomma, una tragica, diciamo, una tragicità, ma nello stesso tempo con leggerezza. Cioè, il film è un incrocio tra la vita e la morte. Secondo alcuni critici, che secondo me, insomma, io comunque non mi trovo affatto d'accordo, la trilogia della vita è in qualche modo antesignana del terribile Salò, le 120 giornate di Sodoma. Cosa che io non mi ritrovo in questa, diciamo,
analisi,
questa visione, perché sono film totalmente diversi. Quello che è certo è che l'amarezza di Pasolini per la natura dell'essere umano, che è comunque gretto, che è comunque violento istintivamente, che comunque da una parte gioiosamente vuole, diciamo, esprimere la sessualità, se vogliamo, i bisogni primari, non lo porta comunque ad essere, diciamo, solidale con le altre persone, non lo porta a un cammino che lui, insomma, idealmente vedeva in tutt'altro modo. Insomma,
senti,
è un
Marcello,
film di grande valore.
Adesso per quello che riguarda appunto i commenti, l'analisi eccetera eccetera, come spesso accade, ti pregherei di pazientare un attimo, io farei partire un secondo brano della colonna sonora, non della colonna sonora, delle musiche,
musiche ispirate
al Decameron, ma non nella versione cinematografica, bensì direttamente al volume del Boccaccio. Vi ricordo che il disco è intitolato Ballade Monodique dell'Ars Nova Florentin. L'autrice è Esther Lamandier e il brano che andiamo ad ascoltare adesso si chiama De Moni Amor. Poi riprenderemo a parlare appunto di Pasolini e del suo Decameron.
Thank you.
Torniamo in voce 14 e 24, radiocittaperta.it, la bottega del forno che, come tradizione vuole, a quest'ora si occupa di cinema e di cinema del 1971, che è comunque l'anno di riferimento di tutto quello che anche a livello musicale andremo ad ascoltare nel resto della trasmissione. Abbiamo, come spesso accade, in collegamento telefonico il nostro esperto di cinema Marcello Gerardi, che appunto ci stava parlando di Il Decameron di Pierpaolo Pasolini. Vai pure, Marcello.
Sì, si tratta, ripeto, di un'opera che Pasolini considerò a suo tempo una svolta, diciamo, nella sua poetica e nella sua, diciamo così, tematica stilistica. In realtà, dopo pochi anni, se ne pentì amaramente e disse: sarebbe stato meglio se io non avessi fatto mai quel film. Perché, come tutti sappiamo, all'inizio degli anni 70 cominciò, a seguito di questo film, tutta la pletora dei decamerotici, tutta una serie di film, ma se ne parla di decine di film ispirati al Decameron di Pasolini.
Sì, ma ispirati è una parola grossa, insomma.
Sì. Diciamo, ispirati è una parola grossa, però diciamo, volevano, alcuni pretendevano addirittura di essere dei sequel, altri invece sono film pecorecci, stupidi, diciamo, del tutto assolutamente ingiustificabili. Comunque, fatto sta che lui ha detto: io senza volerlo, dati là a questa, così, a questa robaccia, insomma, a questi film così di basso livello, dice, e ho fatto male. E quindi
si non si perdonava di essere stato un po' l'antesignano.
È stato, diciamo, il motore di questa cosa. Peraltro il film contiene delle scene di sesso esplicite, ma insomma non neanche più di tanto, insomma, se si pensa che comunque stava nascendo il cinema pornografico, e comunque nel sesso di Pasolini, anche se c'è, ripeto, il concetto della morte, cioè è un sesso naturale, voglio dire, non è violento, è un sesso...
E poi non c'è particolare morbosità, se non...
Non c'è particolare morbosità, assolutamente no. E quindi non c'è la... è un sesso naturalistico, è un sesso, diciamo, che lui stesso non ha assolutamente riempito di motivazioni psichiche o di trasgressioni, insomma. È un sesso allegro, godereccio. E si vuole ridere della vita, si vuole ridere della morte, in certo senso, appunto, è un'aggressione alla morte, in certo senso. E quindi, insomma, comunque lui si sarebbe molto a male di questi sequel, di questi pseudo film, insomma, che insomma tutti quanti rasentano volgarità, insomma, non
tra l'altro, come direbbero a Napoli, cornuto e mazziato, perché poi alla fine lui, sì, venne perseguitato, e come spesso accade, come gli accadde molto spesso, dovette giustificare la sua arte. Tutti gli altri, sì, diciamo, i cosiddetti proseliti, o comunque coloro che hanno...
Niente, nessuno gli disseva niente.
Anzi,
anche perché le maglie della censura, occhio, no? Le maglie della censura furono spietate con Pasolini, perché era Pasolini, era noto, era un intellettuale di sinistra, insomma, comunque era considerato un personaggio trasgressivo e sicuramente da tenere sott'occhio. Gli altri dei camerotici mediocri, stupidi, che magari erano persino più
volgari, più
volgari,
più sboccati,
anche più
espliciti,
più, se vogliamo, come immagini, come cose, furono lasciati perdere, cioè passarono tranquillamente, erano dei film semi pornografici, ma insomma,
non dobbiamo dimenticarci che Pasolini per almeno 20 anni, qualsiasi cosa scriveva, qualsiasi cosa usciva fuori dalla sua testa,
era contestato,
era bastonato da tutte le parti, sinistra,
sì,
compresa, tra l'altro.
Sì, assolutamente sì, perché per esempio per questo film da sinistra vennero delle critiche severe, cioè dalla destra si disse che era un film rivoluzionario di sinistra, da sinistra si disse che era un film disimpegnato, che quindi spingeva le masse al disimpegno. Quindi c'erano anche purtroppo questo tipo di posizioni, e quindi lui soffrì molto, insomma, se vogliamo, anche di questi continui attacchi. Fu incompreso Pasolini, un genio incompreso.
Mai come lui lo fu qualcuno, insomma.
Sì, infatti. Comunque questa, diciamo, quest'opera è sicuramente un'opera importante, ed è e vinse non a caso il secondo premio, diciamo, quindi l'Orso d'Argento al Festival di Berlino. Pasolini fu assolto da tutte quante le accuse, cioè non ci fu assolutamente, il film circolò, diciamo, non fu colpito come Ultimo Tango a Parigi, ma praticamente il film circolò e in tutto il mondo ebbe un successo enorme, tuttora è considerato una pietra miliare, insomma, nell'ambito del cinema, diciamo, tout court, insomma, quindi è considerato, insomma, un'opera importante. Lui, quello che diciamo è anche suggestivo, insomma, no? Lui si calò nel personaggio, lo chiamava il migliore allievo di Giotto. In realtà lui voleva rappresentare Giotto e aveva incaricato il poeta Sandro Penna di interpretare questo personaggio, figura. Che doveva fare, praticamente doveva restaurare appunto Santa Chiara e dipingere, insomma, la volta di Santa Chiara. Sandro Penna inspiegabilmente si tirò indietro all'ultimo momento, non dette neanche particolari spiegazioni. Pasolini decise: lo faccio io. E il suo, diciamo, atteggiamento da una parte pensoso, sognatore, e dall'altra parte frenetico, perché quando va a pranzo con i monaci lui è rapidissimo, poi corre subito a dipingere, appena c'ha un'idea va a dipingere. E alla fine, diciamo, verso la fine del film, lui sogna addirittura la Madonna col bambino, nella persona di Silvana Mangano, che è un'altra icona di Pasolini, che aveva recitato con lui in Teorema, una memorabile interpretazione. Sogna e quindi il giorno dopo riesce a dipingere la volta. E il suo dipinto finalmente trova vita. Alla fine lui dice: ma perché dipingere quando in fondo c'è la perfezione del sogno? Una cosa che abbiamo già sognato, forse non ha neanche bisogno di essere rappresentata nella realtà.
Ma poi anche questa frenesia che lo pervade, secondo me ha molto di autobiografico, proprio di Pasolini.
Sicuramente sì, certo.
Che lui era una persona inquieta.
Dall'allievo, il migliore allievo di Giotto, insomma, lui è se stesso quel momento, ed è uno dei thread union del film, ripeto, no? Che tra una novella e l'altra c'è questo Sergio Appelletto, che è appunto Sergio Citti con la sua malvagità, che alla fine viene santificato, è uno degli elementi del film, e poi appunto Pierpaolo Pasolini, che appunto attraversa buona parte del film con spezzoni appunto meditativi, appunto, e con la sua opera, che alla fine, insomma, in parte riuscirà comunque a vedere. È un film, diciamo, secondo me non perde, diciamo, dopo tanti anni. È un film che può essere ancora visto, se ne può ancora godere. Bisogna tenere presente che in certi momenti può sembrare lento, no? I dialoghi non sempre sono comprensibili, dialetto stretto, napoletano.
Ma quello è un po' la caratteristica di molto cinema di Pasolini, quello di avere...
molto cinema di Pasolini, sì, infatti. Assolutamente. Però è un film che poi con le immagini dice tutto.
Girato benissimo, fotografato benissimo.
Fotografato in maniera perfetta, e, insomma, è inutile dirlo, insomma, c'è un artista, un grande artista, un grande filosofo, pensatore, se vogliamo, anche del mondo, perché anche in questo film apparentemente così naturalistico e comunque, insomma, che non vuole per sua scelta essere intellettualistico, lui dice delle cose importanti sul genere umano, e le dice continuamente, e non sono cose, diciamo, che lo consolano, ecco, affatto.
Cioè, quindi c'è anche questo contrasto tra, diciamo, tra la voglia, l'esuberanza della vita in tutti i suoi aspetti e queste riflessioni un po' cupe, no?
Sì, addirittura in una dell'ultimo episodio ci sono due amici che vorrebbero fare l'amore con le comari, insomma, che sono disponibili, però, e sarebbe la novella di Tingoccio e Meuccio, no? E praticamente che è poco prima del completamento dell'affresco pasoliniano. Cioè, questi si arrovellano, ma questo è peccato, forse allora bisognerebbe sapere dall'aldilà qualcuno che ci dicesse se queste cose sono praticabili, no, insomma, fatto sta che succede che uno dei due muore e in sogno torna dall'amico, dice: io sto in una specie di limbo, però ti posso assicurare che non è considerato peccato fare l'amore con le comari. E insomma lui, contentissimo, corre e fa... E va,
si sente autorizzato a farlo.
Si sente autorizzato a farlo.
Che è un po' il messaggio di...
una scena surreale, no?
Ma è un po' un messaggio tipo, insomma, nel domani non v'è certezza, insomma, se vogliamo un po' il richiamo è quello, no?
Sì, sì, ma soprattutto è questa comunque oscura, diciamo, domanda che Pasolini si fa, se cosa ci sia dopo la morte, no? Soprattutto come sia nel paradiso e l'antro dell'inferno, come siano descrivibili, se sono descrivibili, quali sono i precetti. Insomma, Pasolini era cattolico a modo suo, insomma, in maniera molto personale, comunque insomma aveva molto il senso del peccato, della morte, della vita, insomma era una cosa che lo ha accompagnato in tutta la sua vita. E quindi rientra anche nel Decameron, dove apparentemente c'è appunto la gioia pura della vitalità e della sessualità espansa. Il film è un film che a suo modo è dolente e profondo, insomma, anche senza volerlo, insomma, finisce per essere tale. È comunque un'opera mirabile, insomma, ovviamente, un'opera importante che tuttora rifulge di splendore, insomma, di filmico e anche narrativo, insomma, perché poi alla fine si diventa prigionieri, cioè quando cominci a vederlo non è che riesci quasi a smettere, insomma, diventa veramente appassionante, insomma.
Caspita, una qualità non da poco.
Non da tutti gli autori, infatti, assolutamente.
Sono appena scattate le 14:36, Marcello, è come se avessimo dovuto chiamare l'ultimo giro quando si gioca a poker. E come consuetudine della rubrica Visti in prima visione, che appunto ricordo ha questo titolo perché il nostro esperto di cinema della webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, Marcello Gerardi, che ci ha appunto raccontato e spiegato, se vogliamo, il Decameron di Pierpaolo Pasolini, appunto come appunto, tradizione vuole, visti in prima visione perché proprio il nostro esperto ha avuto il privilegio e la possibilità di assistere alla proiezione in sala grande, col grande schermo, di questi film di cui parliamo in questa rubrica. Quindi la tradizione vuole che lui ci ricordi, o anzi si ricordi e lo ricordi a noi, dove gli capitò di andare a vedere questo film.
Al Cinema Adriano.
Ah, Cinema Adriano, che ha ripreso, o sbaglio, non ha ripreso ancora. È tra i cinema che hanno riaperto, non lo saprei.
No, mi sembra ancora di no.
Comunque, per quello che può...
A metà maggio dovrebbe riprendere.
Ah, bene, per quello che può interessare agli ascoltatori, ma so che tu, ad esempio, ne sei contento, ho ripreso anch'io ad andare al cinema e vi assicuro che è un grande godimento. Dopo 7 mesi di privazione è stata veramente un'emozione poter rivedere un film sul grande schermo, e fa tutta la differenza del mondo, c'è poco da fare. Uno può avere l'impianto domestico più sofisticato,
sì, no,
ma non c'è paragone, insomma.
Non c'è assolutamente paragone.
Allora, quindi abbiamo espletato la prima delle due come dire, formalità di rito di questa rubrica. E la seconda, sempre mutuata da Slow Cult, il lento fluire del sapere, è un giudizio in stellette da 0 a 5, compresi i mezzi voti, con il quale il nostro esperto Marcello Gerardi classifica la pellicola di cui si è parlato oggi.
Perfetto, questo è un film da 4 stelle.
Beh sì, le vale tutte, le vale sicuramente tutte, anche perché è giusto anche fare lo sforzo di abituarsi ad un linguaggio cinematografico se vogliamo ormai sparito, e anche sia dal punto di vista del montaggio che dei dialoghi che della scenografia, qualche cosa che va rivisto con gli occhi del XXI secolo.
Certo, io sono convinto che è un film che può ancora appassionare, non solo piacere, appassionare.
Benissimo, Marcello, 14:38, radiocittaperta.it, è giunto il momento dei saluti. Noi diamo appuntamento a un prossimo incontro su radiocittaperta.it con la Bottega del Forno e la rubrica Visti in prima visione. Ti saluto tanto, Marcello, ti ringrazio per questa
Ciao.
Bella chiacchierata.
E grazie a te, Fabrizio.
Ci lasciamo con l'unico estratto presente in sulla rete riguardante proprio esplicitamente il film Il Decameron di Pierpaolo Pasolini, ovvero i 2 minuti del trailer che appunto veniva proiettato all'epoca. Il Decameron.
Sto anche sentendo mio figlio che non ha mai sentito in da vita mia.
Merda!
Ma che sei?
Io sono Treuccio.
Ah! Uè, Giannello! È arrivato mio marito! Sono morta!
Io non posso più ritornare. Perché in quell'ultimo giorno che tu mi hai visto, i tuoi fratelli mi hanno ucciso.
Hai ammazzato, hai stuprato donne, hai bestemmiato Dio e tutti i santi. E sei pure un po' ricchione.
Ricchione!
Eri del convento, in nome di Dio, affacciatevi!
E da tutti i femmine che sono venute qua, ho sentito dire che nessuna cosa al mondo è più dolce di quella che una femmina fa con un uomo.
Dammi un bacio che non ho mai provato.
Dopo, mi metto da bacio.
Portaci tu, quanto sei brutto.
RadioCittàAperta.it, la tua radio online.